Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Mia sorella disse di voler diventare una gestante quando lei aveva 17 anni e io 14. Frequentavo la scuola media e ricordo che cercai di dissuaderla con tutte le mie forze. «Ma come ti salta in mente una roba del genere? Non dirlo neanche per scherzo. Ti rendi conto? Partorire 10 volte. Vuoi morire? Gestante». Hanno fatto in modo di farla suonare come una bella parola, per spingerci a credere che sia qualcosa di fantastico, ma in realtà equivale a sottoporsi a una tortura. Mi sbaglio, forse? A quel punto è molto meglio la pena di morte, almeno si sa fin dall'inizio a cosa si va incontro. Non ci posso credere. Questo mondo è impazzito. No, Ikuko. La pazza sono io, e tu lo sai bene. Sussurrò Tamaki, sorridendo con infinita dolcezza, accarezzandomi piano i capelli con le sue dita bianche e affusolate. Di lì a breve, mia sorella lasciò il liceo e diventò una gestante. Non potrò mai dimenticare il giorno in cui la portarono in ospedale per la prima gravidanza. Era piena estate e le cicale frinivano all'impazzata, come se scavassero a poco un solco nel cervello. Da quel giorno, tutte le volte che sento le cicale lamentarsi nella calura estiva, mi sembra di uscire di senno.
いじじじだけ、yeah, yeah. 吐き出し、yeah. それだけだ。俺の希望、ポイントケア、ビシダディ。全部を開け楽にするつもり。これ闇のまん中から。すべて超えていけ。夢は消えねえ。中にある声、聞こえるぜ。死ぬまで書くのみ。言葉に感情入れて曲作り。助けてくれた薬。通りで、やめずに全身。Asking、asking。それだけでバッシング、バッシング。壁にぶつかるのみ。自分で進むなら平気。 俺の良心を支えながら恩返し。上達する方法だけを考えるのみ。すべて超えていけ。夢は消えねえ。中にある声、聞こえるぜ。死ぬまで書くのみ。言葉に感情入れて曲作り。助けてくれた薬。通りで、やめずに全身。すべて超えていけ。夢は消えねえ。中にある声、聞こえるぜ。
Astrovale 42. Storie del futuro.
Dove la letteratura contaminata è talmente mutante.
Matti, Matti.
Ehi amico, come ci va? Bentornato alla terza puntata più uno speciale di Scorie del futuro, letteratura contaminata per menti mutate. Io sono Astrovale 42 ed è ormai da un mesetto che sono tornata dal Giappone. Ovviamente, come al mio solito, mi sono super appassionata di tutta la loro cultura. In Giappone ho visitato un sacco di librerie e non mi aspettavo di trovare tutti i classici di fantascienza americana tradotti per il pubblico nipponico. La fantascienza è un genere della letteratura giapponese super importante, ma ha fortemente influenzato gli aspetti della cultura contemporanea come manga, videogiochi e anche cinema. Ho scoperto davvero tante cose, come la loro rivista di genere più famosa, i loro premi, che ha l'equivalente di Giuseppe Lippi giapponese. Quindi vorrei iniziare a raccontarti di Parti e omicidi di Murata Sayaka, che ho letto proprio sull'aereo, e della fantascienza giapponese in generale. Grazie al mio viaggio sono riuscita a comprendere meglio gli autori di fantascienza che ho letto per ora e di scoprirne molti altri non ancora usciti da terra nipponica. In Italia ne sono stati tradotti molti. Stanno spopolando autori giapponesi di vario genere, ma di fantascienza siamo ancora un pochino lontano. Gli autori giapponesi di fantascienza sono perversi e ossessivi, rispecchiano proprio la loro mente malata. Non credo che siano proprio tutti così, ma ho letto Izumi Suzuki, Murata Sayaka, Shinjiro Yakama, Murakami, Misako Oki, che lei non è ancora stata tradotta in italiano. Hanno tutti i tratti in comune. Nelle loro storie si sente tutto il Giappone, non solo nei luoghi meravigliosi in cui narrano come Shinjuku e Shibuya, ma se ti soffermi entri proprio nella loro mente e scopri proprio l'essere perversi nel più ampio significato, non solo sessuale. Nello specifico, Murata Sayaka, donna dalla penna alquanto perversa, ha un tratto dolce e asciutto nel raccontarti le parti più nascoste di un cervello torbido. Ti arriva come un pugno dritto allo stomaco, ma prima ti fa affezionare i personaggi come se fossero dei cerbiatti. Ho letto Parti e omicidi, che racchiude ben 4 racconti. Non aspettatevi alieni o viaggi nel tempo. Murata Sayaka parla di omicidi, morte e sessualità fuori dai canoni. Questi argomenti, come detto prima, rispecchiano la mente malata di un popolo chiuso, rigido e sessualmente carente di emozioni. Sia Murata che Suzuki, facciamo una piccola parentesi, Izumi Suzuki è una scrittrice che è appena stata pubblicata da Ad Edizioni con 2 raccolte di racconti. Una di queste è Noia Terminale, mentre l'altra è Hit Parade in Lacrime. Tutti dovreste avere in mente le copertine, perché sono quelle fantastiche disegnate proprio dalla grandissima Lucrezia Viperina, inconfondibile il suo tratto. Dovrebbe uscire anche un terzo volume che racchiude tutti gli ultimi racconti scritti, in modo da terminare il volume, che in Giappone è già stato pubblicato tutto insieme. Però non sappiamo ancora quando Ad Edizioni lo farà uscire e soprattutto se lo farà uscire. Dicevamo, sia Murata che Suzuki inseriscono personaggi maschili negativi, affiancati a donne forti, anche se moralmente discutibili. Qui noti come il Giappone voglia ribaltare la situazione e come le donne cercano di emanciparsi. Se consideriamo che le donne guadagnano ancora il 40% in meno degli uomini e che nelle metro ci sono ancora i cartelli dove segnalano possibilità di pervertiti che alzano le gonne per fare delle foto, si capisce tutta l'ostilità verso l'altro sesso.
La popstar straniera artefice inconsapevole del grande boom fu arrestata per droga e sparì dalla circolazione. Ma la moda della troppia, oggi che sono una studentessa di seconda liceo, non si è affatto spenta. Per inciso, sono gli adulti a utilizzare il termine moda, ma per noi ormai si tratta di qualcosa di assolutamente normale e spontaneo. Anzi, oserei dire che forse tutto ciò era latente dentro di noi da molto tempo. perché bisogna stare per forza con una sola persona? Chi l'ha deciso? All'estero sono molto più avanti. Spesso si tengono eventi e manifestazioni per chiedere il riconoscimento del matrimonio triadico, ovvero fra tre persone, che segnerebbe un'ulteriore importante conquista, al pari del matrimonio egualitario. A scuola, durante la pausa pranzo, non di rado ci mettiamo a parlare delle nostre storie d'amore e argomenti simili. E a volte, un po' scherzandoci su e un po' credendoci per davvero, ripetiamo che non sarebbe male organizzare qualcosa del genere anche qui. Sposarsi in tre, fra l'altro, renderebbe le pulizie e le altre faccende domestiche molto più agevoli. E magari due persone potrebbero lavorare fuori casa e un'altra potrebbe occuparsi dell'educazione dei figli, forse offrendo un'ottima soluzione al problema del calo delle nascite. Ma purtroppo, tutto lascia supporre che in Giappone non si prenderà mai in seria considerazione l'ipotesi di consentire il matrimonio triadico, come ha affermato di recente in televisione un tizio nel corso di un programma mattutino di informazione.
La mente perversa di Murata si differenzia da quella di Suzuki, perché la prima si concentra su comportamenti sessuali bizzarri, ma questo te lo spiegherò meglio dopo quando ti parlerò dei suoi racconti. Inoltre, lei ha un senso del macabro, il pensiero costante di uccidere e di morte, almeno per quello che ho potuto leggere in parte omicidi. Anche se queste sono caratteristiche che accomunano un po' tutti gli scrittori giapponesi che ho letto finora, mentre Suzuki ha un velo femminista che la caratterizza per via delle sue esperienze passate negative, dove veniva picchiata dal marito. Anche Oki Nel suo ultimo romanzo, Stanza 202, edificio B, Tezuko Danchi inserisce un personaggio maschile negativo, sempre ubriaco e manesco. Ma per comprendere meglio questo libro, si dovrà aspettare una traduzione italiana o americana, se mai ci sarà. Altra ossessione che mi ha stupito leggendo Parti omicidi, proprio nel primo racconto in cui prende il nome l'intera raccolta, è come Ikuko, la protagonista, si continua a spalmare la crema solare all'interno dell'ufficio, per paura che raggi UV penetrino dalle persiane. Ebbene sì, le giapponesi hanno una vera ossessione per il sole, in quanto vogliono rimanere bianche perché è sintomo di bellezza. Pensavo che fosse un mito o una leggenda passata, e invece no. Ancora oggi molte ragazze giovani si truccano la faccia di bianco. Esistono linee di abbigliamento specifiche per la protezione dei raggi UV, ma non abiti sportivi da trekking, vero abbigliamento anche da ufficio, con tanto di cappelli, ombrelli, manicotti e delle specie di passamontagne che lasciano fuori solo gli occhi. Il primo racconto ci fa conoscere un aspetto del Giappone che spesso si sorvola, ossia il problema delle nascite. Molti confondono con la Cina e pensano che ci sia un sovrappopolamento, cioè in parte è vero nella capitale Tokyo e in parte no, perché molte donne stufe del patriarcato decidono di sacrificare la famiglia per fare carriera. Essendo un paese moderno con un'impeccabile educazione dei bambini, la donna che ha figli in genere non fa anche carriera, o sceglie una cosa o sceglie l'altra. Se si decide di avere una famiglia, la loro educazione è quella di prendersene cura, e lavorando questo non è sempre fattibile. Infatti, in Parti e omicidi, si ha un futuro dove avendo 10 gravidanze, compiute a termine, si ha il diritto di poter uccidere una qualsiasi persona. Questo tipo di sistema fa sì che ci saranno 10 nascite in più, sacrificandone una sola, a livello economico una trattativa molto vantaggiosa. Oltretutto diventerebbe tutto legale, abbassando di molto la criminalità, che è già poco presente in Giappone. Legalmente si può uccidere una qualsiasi persona senza rischiare la pena di morte, ovviamente il gioco ne vale la candela. Possono essere coinvolti sia maschi che femmine, infatti in questo futuro moderno anche gli uomini possono partorire. Poi si ha un racconto con un'interessante relazione tra adolescenti conosciuti in un gachapon e come ciò sia normale. Anche qui siamo in un Giappone del futuro, dove i giovani stravolgono le relazioni amorose e sperano che anche i vecchi e i bigotti capiscano il loro punto di vista. Anche il rapporto sessuale è bizzarro e non rientra nel convenzionale per questo tipo di relazione. È interessante come concepiscono in un futuro l'amore a tre. Il sesso non è proprio sesso, come l'amore prevalga su tutto, anche se non convenzionale. Stesso discorso è per un altro racconto dove invece all'interno del matrimonio non è concepito il rapporto sessuale e come già sia stato stabilito proprio dal primo appuntamento. L'ossessione per l'amore puro rende tutto bizzarro e perverso, mentre la normalità la si ottiene fuori dalle mura domestiche. Ma se si vuole avere un figlio? Murata indaga il corpo come oggetto sociale e la sessualità come costruzione collettiva. I racconti spesso affrontano temi come la riproduzione artificiale e la fine del sesso naturale, la modifica del corpo e la fusione tra tecnologia e biologia, l'ibridazione dei ruoli di genere. Questi elementi rimandano a un femminismo disturbante. Murata non idealizza il corpo femminile, ma mostra come la società lo manipoli per mantenere l'ordine. Molti non hanno apprezzato questi racconti. A primo impatto, Parti e omicidi potrebbe risultare troppo pesante e non vederci nulla di fantascienza, ma se scavi in fondo ed entri nella loro mentalità, tutto è surreale, ma anche molto reale, proprio fantascientifico.
bagno, davanti allo specchio, mi sistemo i capelli con la piastra e metto del balsamo idratante profumato. La fragranza delicata che Makoto e Keita dicono di adorare si diffonde tutto intorno. Non uso mai profumi forti, perché loro li detestano. E non ho piercing, perché è vietato dal regolamento scolastico e ai genitori non piacciono. Provo ad accostarmi ai lobi delle orecchie un paio di orecchini a clip che ho preso ad Harajuku, ma sono troppo da cafona e ci rinuncio senza il minimo dubbio. Mentre applico il mascara con la massima cura, mia madre si affaccia alla porta del bagno, infastidita perché sono qui dentro da un pezzo. «Esci? Dove vai?» mi chiede guardandomi storto. «A Akihabara?» «Con chi?» «E dai, mamma, non rompere! Te l'avevo detto, no? Oggi ho un appuntamento!» Preferisco parlare sempre chiaro e non nasconderle niente, altrimenti mi fa il terzo grado e comincia a rovistare sulla mia scrivania e nei cassetti. Ora continua a ronzarmi alle spalle e a fissarmi, mentre sono intenta a mettere i lucida labbra. «Si può sapere che hai da guardare?» «Un appuntamento... a due, vero?» «Ma è ovvio!» rispondo scoppiando a ridere, stendendo per bene il lucida labbra con le dita. «Sì, Mayumi, lo so che non sei come le altre, ma appunto perché sei un'eccezione sono sempre un po' in ansia.» «Mamma, piuttosto, dov'è il cappottino bianco? Quello con la pelliccia intorno al cappuccio?» «Nel guardaroba in camera da letto, no?» Mia madre non mi dà tregua. Mi segue fino all'ingresso mentre indosso il mio adorato cappotto bianco e gli stivali. «Scusa se insisto, Mayumi, ma è un'uscita di coppia, vero? Cioè, siete in due, giusto?» «Sì, sì, siamo in due. Quante volte te lo devo ripetere?» «Non è che per caso mi stai dicendo una bugia. Non è, come dite voi giovani, una troppia, vero?» «No, ma sei matta! Ma quale troppia?» Mi lascio sfuggire una risatina e do una spazzolata veloce all'orlo del cappotto col dorso della mano. «Allora, va bene, scusa. Mi raccomando, non farti mai convincere da nessuno e frequenta sempre soltanto una persona alla volta. Ai miei tempi una relazione a tre era giustamente indice di un comportamento anomalo e dissoluto. Andare in tre in un love hotel, fare orgie e avere rapporti con più persone era visto come qualcosa di assolutamente immorale, e quelli che lo facevano non erano altro che depravati della peggiore specie.» «Mamma, lo so, me l'hai già detto mille volte. Ora vado, ciao.» Mi guardo per un'ultima volta allo specchio dell'ingresso. Una giustatina finale al berretto di lana e via, senza più voltarmi. Fuori si gela. A passo svelto, la sciarpa fin sopra il naso, punto dritta verso il luogo dell'appuntamento.
free cause you commit to sport at slot and achieve to no day that peace する ego 表現技法持たない weapon I regret everything burning でも俺もピースから透かして bullet
ブレビスエンドプレギアン蹴飛ばしアンカーは燃え燃えてるメッキなしベル見つける Yeah I'll fuck up アダガンでスタッキーラピューたら俺は俺だけの顔は息巻いてるフェッシュなセストリパトル火に破れベルスブレビスエンドプレギアン蹴飛ばしアンカーは燃え燃えてるメッキなしベル見つける Yeah I'll fuck up アダガンでスタッキーラピューたら俺は俺だけの顔は息巻いてるフェッシュなセストリパトル火に破れベルス
でやって新たに見つける宝分け合って Yeah 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 勝てなんてないぜ鼻から合ってないようなゲーム Yeah 会えるだけで I get high 共に上がるためにあるぜ Hi
ラッパーらしく稼ぐでにロリそれが高級車を街中乗り回せるようになっても俺は同じ周りにいる仲間たちが誇り仲間に飯食わせられないようで何がラッパーだ笑わせんなって友達子供生まれた二人目は渡したい祝儀な泣けたくらいで仲間とここまで来た夢を語ってたあの安い居酒屋嘘にしないあの熱い話は取り一時月は海辺のビラ
仲間夢半ば出会って新たに見つける宝分け合って Yeah 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 合ってなんてないぜ鼻から合ってないようなゲーム Yeah 会えるだけで I get high 共に上がるためにあるぜ
頼りがねえのはいい頼り家族ともども健康そりゃ何より俺らの年頃だったら顔に食上と下に挟まれ揺れ動く気が狂いそうになるストレスと抱えた責任のため尽くすベスト見たことねえような厳しい顔浮かべ駅前で携帯してた業種時計の秒針現実容赦ねまるで家族が人質のトーナメン使えねえならそいつに用はねえ人の断り投げてもしょうがねえ用意飛んで社会に放たれ傷だらけになっちまったここまで次に酒組み交わすその日まで俺らの未来ファミリーに幸あれ
仲間夢半ば出会って新たに見つける宝分け合って Yeah 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 合ってなんてないぜ鼻から合ってないようなゲーム Yeah 変えるだけで I get high 共に上がるためにあるで High 自分の居場所探して存在意義を探して俺らプレイするマドンナゲームこの広大な世界で同じ時を過ごしたたとえ会えなくてもお前は俺の仲間夢半ば出会って新たに見つける宝分け合って Yeah 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 合ってなんてないぜ鼻から合ってないようなゲーム Yeah 会えるだけで I get high 共に上がるためにあるぜ High
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
La coppia che aveva conosciuto mentre passeggiava per strada viveva non lontano dal suo appartamento. Reko li seguì fino a casa loro. «Mettiti comoda», le disse il ragazzo con la camicia a rete e una rosa d'oro appuntata sul petto. «Lei è una stilista. Anche questi vestiti li ha fatti lei». «Belli», rispose Reko, sprofondando nel divano. Lui, come prima cosa, le servì del tè e dei biscotti. La ragazza con il maxi abito pazzo doveva essere andata a farsi la doccia. Il ragazzo si allontanò per mettere un disco, poi tornò e si accomodò su uno sgabello ad aspettare le prime note di Somebody to Love dei Jefferson Airplane. 1967, se non sbaglio. Reko infilò la mano nella tracolla con gli specchietti ricamati per cercare le sigarette. Però è vecchia, il titolo giapponese è Solo tu. Lo so, l'hanno rifatta anche i Mops, cantata da Hoshikazu, tra l'altro benissimo, quasi meglio di Hiromitsu, il main vocalist. Secoli fa, direi. Tirò fuori un pacchetto di Mild Seven. Strano, pensò Reko, sospettosa. In quell'epoca, in teoria, non erano ancora in commercio e lei fumava le Seven Star. Non si capacitava di come potesse sapere tutto ciò, ma si affrettò a liquidare la faccenda. Cose che capitano. E, come di consueto, non si soffermò a riflettere. Il ragazzo tamburellava a ritmo le dita sul ginocchio con aria da ebete. La canzone terminava con...
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Una schitarrata psichedelica e appena finì, lui mise sul piatto un altro singolo e tornò a sedersi. Se avesse messo un LP non sarebbe stato così indaffarato. Ma forse stava selezionando di proposito dei pezzi che gli piacevano e che potevano piacere anche all'ospite. Le musicassette non erano ancora così diffuse. Esistevano sul mercato, ma non tutti le avevano. La norma erano i nastri a bobina aperta. Lui doveva far parte di una band, ma il fatto che non possedesse un registratore lasciava intuire che non fosse un granché. «Ultimamente il rock non va, è un bel casino», commentò tirando fuori Time of the Season degli Zombies. «Già», rispose Reko, anche se non gliene importava molto. «Mi sa che il rock in Giappone non attecchierà mai», disse il ragazzo, parafrasando ciò che un critico musicale aveva scritto su qualche rivista a quei tempi. «I nostri sforzi quindi sono inutili?» «No, nel tuo caso il problema è l'aspetto», pensò Reko. influenzato dall'estetica kitsch londinese, era magro come un chiodo. Del resto, per poter indossare camicie svolazzanti e cravatte larghe a pois, bisognava essere scheletrici. Se portava una camicia a rete, con la pelle ben in vista, doveva sentirsi più che sicuro del fisico, eppure il viso allungato che sbucava al di sopra era terribile. Va di moda solo il folk. I giapponesi non hanno alcuna speranza. Reko cominciava a stufarsi, ma ripeté: «Già». Io ho iniziato a darmi da fare parecchio tardi. Sono arrivato fuori tempo massimo per il boom del GS. Se avessi debuttato un po' prima, sarei diventato una star. Straparlava. Lui mise su She's Not There, poi I Got a Mind to Give Up Living, You Really Got Me e Love Potion No. 9. La ragazza si era cambiata. Entrò nella stanza con un muu muu hawaiano mentre si frizionava i capelli con un asciugamano.
Yo represent quattro diti ganga, Nippon, Japan. Yo delta nine K idea, G brands, D bubbles, butter psychish, RIP は104 in the house. Yeah, 上を見て振り返れ繰り返しては下を見て探してた半透明な結晶は聞こえなくなった右耳や左腕の静脈に溶けていった刺した針の数が今に水を差し嫌気が差した前後すれ曖昧な記憶へ燃やすようはことごとく白く上がる煙へ白切りフライガール毎日へ毎日へスモークするマリファナ俺が育ててる俺と仲間たちで育ててる質悪い世間出回るの遅いねえよ金じゃないえいよ声からスタム吸い込む極上なウィード日本メイド掘った熊谷が地元はここにいるいつでもここから飛び立つジグザグの裏巻き願い事のようにリリックを書いてぶっといビーツ道の賭け血を這う言葉行動一つ全員分からしてやるグラムでもキロもいいよ大体ジョイント先に光る大体色は集合お神解散しろ一人で見れない希望じっとは考えてるリリックはそれは一人でも大勢でも変わらないことは簡単が最近心は察して先歩く身の表情は2、3日後体が開く家まで迎えに行くからよまた会おう
オロスライム災い偽りはいらない耳に入るその扉偽物は聞かないあげるライフアフロギャング手を伸ばすいただき吹いた髪の息吹が背中押して手を引き手にスモーク災い偽りはいらない音に浸かるこの旅言い訳は聞かないバックロールアフロギャング煙に巻きいただき吹いた髪の息吹ゴッドブレスの導き
殻を破り役回りは向いていく風髪根元から絡まりつき刈り取りした塊映す鏡憎まれては世にはばかり降りしきる雨の中しぶき上げた羽ばたき空を舞うでけえ羽振りよくするハーブリー生い茂るハーブにキャナークアスパークリン雲描くペンを走るだけ書きため打ち負けるグリーンクラック青く左口輪でポリスや邪魔者に何一つ話さず違法タイム不法を所持してる肌身離さず音鳴らすこの葉は鋭利ついた言霊耳を刺し目につく口に出し仕事柄てめえで役盛り届きそうな月より消えるワンロールはこの扉燃えて罪滅ぼし神の施し寄せて返す俺のところに火の種熱したライムこそ冷ましたほとぼりこの後に及んで眠れず夜は朝方山盛りケミカルよりより範囲な明日が見えるゴールが遥か星の彼方じゃ溶かしたグラムはゴールドより高い花束
オロスライム災いや偽りはいらない耳に入るその扉偽物は聞かないあげるライフアフロギャング手を伸ばすいただき吹いた髪の息吹が背中押して手を引き手にスモーク災いや偽りはいらない音に浸かるこの旅言い訳は聞かないバックロールアフロギャング煙に巻きいただき吹いた髪の息吹 ゴッドブレスの導き
昨日は途中で火消したバツプールの灰皿起きてビーツ鳴らせ火つけ吐き出してるマリファナこれが歌詞の書き方年が朝死んだらこうなった俺は言葉のせらグリーン朝死んだら下見つめてないこれから広い世界鍵閉めて内側砕いてコカインの上ジョイントを回すな巣にふっつくねん膜殺は唇にクラッチは汚ねえ手で触るな役で怒れた俺は箸老人シャッター精一杯にやった未だに奴は俺の中言われ尽くされてるそんな言葉が核となる人生はクソだ俺は俺だがお前と俺で俺になれ他と同じはずや実力は努力の数見てればわかるやつまたは昨日は売りさばき損ねたネタの話
話札束開けるしかし高額が欲しい法律甘やかし首元にまた増える18件看板はアフロディティギャング純度は24件入れ墨は楽器
オロスライム災いや偽りはいらない耳に入るその扉偽物は聞かないあげるライフアフロギャング手を伸ばすいただき吹いた髪の息吹が背中押して手を引き手にスモーク災いや偽りはいらない音に浸かるこの旅言い訳は聞かないバックロールアフロギャング煙に巻きいただき吹いた髪の息吹ゴッドブレスの導き
何？
Prima ti ho accennato un'altra autrice. Ti ricordi di chi parlavo? Ta-tan! Di Izumi Suzuki. Lei è stata una scrittrice e modella. Ma tutti noi ormai la conosciamo più per il suo passato burrascoso e underground che per i suoi scritti. Ha recitato in film Pinku e Iga, con il nome d'arte di Asaka Naomi. I film Pinku e Iga sono appunto film giapponesi un po' osé, comprendono anche scene di nudo, e sono tipo un soft erotico. Tieni conto che stiamo parlando degli anni 60, e per questo la sua immagine fu abbastanza compromessa. Ti parlo della vita privata di questa autrice perché ha influenzato notevolmente i suoi scritti, cosa che puoi comprendere anche senza sapere nulla di lei. Come ti dicevo prima, il rapporto con il marito era burrascoso e pieno di eventi tragici, tra cui l'autoamputazione di un alluce da parte di Izumi. Con il marito già scomparso a soli 29 anni, la mente contorta e turbolenta di Izumi la porterà nel 1986 a impiccarsi, a soli 36 anni. Il fatto che Suzuki sia stata parte della controcultura e che abbia vissuto esperienze marginali, cioè quella di modella, di attrice e frequentando ambienti underground, la rende un punto di contatto tra la letteratura di fantascienza e il pop della cultura giovanile, musicale e ribelle, molto punk rock. Questo è quello che si riflette nei suoi racconti. I suoi racconti, appunto, sono un intreccio di emozioni negative con elementi fantascientifici. Qui troviamo anche alieni, streghe, mutazioni, tecnologia e altri personaggi che sono una metafora della vita metropolitana di Tokyo, con relazioni tossiche, corpi in crisi, insomma, scorci di vita quotidiana. Io ho letto il secondo libro pubblicato da Ad, ossia Hit Parade in lacrime. La raccolta comprende 11 racconti scritti tra il 1972 e il 1982. Il titolo italiano, Hit Parade di lacrime, richiama un immaginario musicale pop unito all'idea di pianto, trauma e inquietudine. Già questo incrocio è molto significativo. Ho visto un'intervista della traduttrice Ozumi Asuka, molto bella, dove dice che è stato complesso tradurre questi racconti, per lei innumerevoli citazioni anche musicali e lo slang utilizzato. Raccontava che in un primo momento non aveva colto una particolare citazione musicale e questo dava un significato tutto diverso al racconto. Per le esperienze vissute, Izumi crea donne che vivono in ambienti fortemente misogini. Per questo viene riconosciuta come una figura importante nella fantascienza giapponese d'avanguardia, soprattutto per la prospettiva femminile controculturale. Sinceramente ho faticato ad apprezzare proprio tutti i racconti, ma alcuni sono veramente notevoli, tipo il secondo, dal titolo Apprendista strega, oppure il racconto che ha dato titolo a tutta la raccolta. Invece è un interessante concentrato di emozioni negative il racconto che si intitola L'alleanza, che forse per me è stato uno dei più belli. Ad Edizioni confeziona in modo strepitoso tutti questi racconti con le iconiche copertine di Lucrezia Viperina, che è una grandissima artista di talento dal tratto inconfondibile. Tu li hai letti questi racconti? Qual è quello che ti è piaciuto di più?
«Sbrigati a spegnere la luce», disse la moglie restando di spalle. «Così non riesco a dormire, domattina devo alzarmi alle 6». «A differenza di te», avrebbe voluto aggiungere. Lui fece un lungo sospiro e prese una sigaretta dal comodino. «Perché non la spegni?» La moglie si stava innervosendo. «Dai, solo un altro po', che fastidio ti dà? Devo pensare». Lui si accese la sigaretta con i fiammiferi presi in un caffè. «Eh? Tutte le sere la stessa storia. Ma cosa pensi? Di certo non a trovarti un nuovo lavoro. Starai pensando come sempre ai poteri sovrannaturali, ai fenomeni paranormali o ad altra roba del genere». Non riuscire a dormire la metteva di malumore e non gradiva certi argomenti. Il volto di un amico morto che riempiva il cielo sopra la banchina del treno o una testa femminile che fluttuava tra la folla in modo anomalo. Immagini ricorrenti per lui. «E com'era?» gli aveva chiesto lei una volta. «Dunque, la faccia era come staccata da tutto il resto, avvolta da un'aura bizzarra. Cose simili mi capitano di continuo, cerco di non farci caso». «Ora, mentre ti guardo, dalle spalle alle costole sei trasparente, vedo le ossa». Raccontava sempre cose del genere e la moglie sospettava che fosse anche una delle cause indirette del suo licenziamento. Non che ignorasse questo lato del marito e men che meno lo disprezzasse. Forse non si trattava di poteri sovrannaturali, ma solo di banali allucinazioni legate a una psiche molto instabile. Una volta, dopo essersi lamentato per una settimana di cose che non stavano né in cielo né in terra, era stato ricoverato. Lei, d'altro canto, non aveva la minima idea di cosa parlasse. Si sentiva esclusa e non lo trovava affatto divertente. Lui stava fumando sdraiato. Per lei, lui poteva starsene lì a elucubrare quanto voleva, l'importante era che non la disturbasse. Lui spense la sigaretta e poi la luce. Attraverso le tende del loro appartamento al primo piano filtrava molto chiarore. «Senti», disse lui. «Cosa?» Quello che riusciva a sentire erano una sirena e voci di studenti ubriachi che passavano sotto la finestra. «Ah, hai ragione, scusa. Sono 3 giorni che qualcuno comunica con il mio cervello. Chissà che è». «Ascolta, ieri hai detto che qui sotto stavano camminando alcune persone morte nell'arco della giornata nel quartiere di Suginami?» «Sì, ne sono sicuro. Erano prevalentemente anziani, ma c'era anche qualche giovane. Più che camminare, vagavano nella notte, inconsapevoli di essere diventati anime. Sono stato distratto e ho finito per ignorare questo segnale, ma sono certo che è una richiesta di aiuto. Ormai è sempre più potente. All'inizio pensavo che provenisse da qualche luogo qui in Giappone, ma ho una sensazione diversa. Forse arriva da un altro pianeta. Nella Via Lattea. Questo non lo so, può essere. È sfiancante, ma proverò a concentrarmi». Lui si mise a sedere appoggiato alla testiera del letto, a braccia incrociate e occhi chiusi. Lei uscì dalle lenzuola e si diresse in cucina per prepararsi del tè, ma desistette. Era tardi e doveva dormire. Prese del ghiaccio e si versò del succo. E già che c'era, tirò fuori dal frigorifero un po' di cheesecake. Non avevano ancora pagato l'affitto del mese. L'amministratore glielo aveva fatto notare con una punta di sarcasmo. Tornata a letto, spalancò la bocca e ci infilò un pezzo di torta. Poi sorseggiò il succo, mentre lui continuava a tenere gli occhi chiusi. Prima gli dedicava molte attenzioni, ma ormai ci aveva fatto l'abitudine e preferiva non irritarsi troppo. Era meglio ignorarlo. Mangiò una fetta e mezza di cheesecake. Mezza per lui sarebbe andata bene, bastava il gesto. Poi si accese una sigaretta. Aveva cominciato a fumare da poco. Capito. Dopo un po' lui aprì gli occhi e distese le braccia. Lei gli porse il succo e lui bevve direttamente dal bicchiere, senza usare la cannuccia, che mise sul vassoio appoggiato sul comodino. Stanno chiedendo aiuto da un pianeta molto lontano. Nelle regioni polari, creature simili ad amebe, rimaste inoffensive a lungo, hanno iniziato a proliferare dopo che l'asse del loro pianeta si è inclinato, inghiottendo mari, monti, pianure e città, e minacciando di inglobare l'intera superficie.
Izumi Suzuki è stata una grande collaboratrice della rivista di fantascienza più famosa del Giappone, SF Magazine, che ancora oggi viene pubblicata. Infatti io in Giappone sono andata a ricercarmela nelle edicole e ho comprato proprio il numero nuovo. Ah, come sono contenta! Ma torniamo noi. Come ti stavo dicendo, SF Magazine è stata fondata da Masami Fukushima nel 1960. È stata una rivista talmente importante che crea una comunità tra autori e lettori. Inizialmente la rivista pubblicò traduzioni di racconti di fantascienza in lingua inglese, ma successivamente iniziò a pubblicare anche la narrativa originale di autori giapponesi. Ma non parliamo solo di Izumi Suzuki, ma anche di Ballard, Ten Chiang, Sterling, Vonnegut, tutti autori dal calibro importantissimo. SF Magazine è passata a essere una rivista mensile a bimestrale a partire dal numero di aprile del 2015. Questa fa parte della casa editrice più importante del Giappone, che è la Yakawa Publishing. Inizialmente, nel 1945, pubblicava gialli, ma nel 1958, grazie a Masari Fukushima, diede inizio a una nuova collana di fantascienza, diventando così l'editore più grande di questo genere in Giappone. Pubblica quasi tutti i vincitori del premio Seiun per il miglior romanzo straniero. Fukushima contribuì a rendere popolare la fantascienza in Giappone, diventando noto come il demone della fantascienza. Fukushima mirava a rendere questo genere più alto, tant'è che inizialmente rifiutò tutte le spese opere per evitare di avere un'etichetta spiacevole come letteratura infantile. Oltretutto ha adottato esclusivamente i dipinti di Seika Nakayama per dare un tocco in più. Insieme a Shinichi Zenikawa ha scritto il film del 1984 Godzilla vs. Megagodzilla. Però qui vi rimando ad ascoltare molte delle puntate di Fantascientificas oppure di leggervi il libro di Orma Serafini che parla dettagliatamente di tutti questi film e dell'immaginario Godzilla. Loro sono tutti molto più esperti di me, quindi affidatevi completamente a quello che vi dicono. Fukushima morì nel 1976 all'età di 47 anni. In sua memoria è stato istituito un premio per la fantascienza giovanile. Sulla fantascienza giapponese avrai molte altre cose da dirti. Sto leggendo 1084 di Murakami, che è veramente strepitoso, romanzo con più pop, davvero davvero interessante. Anche qui abbiamo sempre una parte di macabro dove ci sono omicidi, ma abbiamo anche una parte molto soft con un personaggio molto dolce. Ma questo ve ne racconterò nello specifico quando l'avrò finito. Inoltre mi è appena arrivata una collaborazione, cioè è un libro scritto da Isabel Soledad e Giacomelli, che il titolo dovrebbe essere Tsuzuki. Spero di averlo detto bene, comunque per la prossima puntata in cui ve ne parlerò mi informerò bene su come si pronuncia. Allora, lei non è una mia amica, l'ho conosciuta per questa collaborazione, il libro non l'ho neanche iniziato, l'ho solo aperto e dentro è fantastico, a parte la confezione che è molto rilassante sia per la copertina che per i caratteri che ha usato. All'interno mi ha messo un segnalibro bellissimo con un sacco di adesivi molto 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 belli e poi mi ha fatto una dedica pazzesca. Allora, questo libro non rientra proprio nelle mie corde perché è un fantasy con ambientazione giapponese, cioè ispirato ai miti e alle leggende antiche, cioè ai mostri Okai. Allora, parla di Giappone, quindi io mi sono subito molto entusiasmata di questo libro qui, anche se è un fantasy, però ho delle belle sensazioni, infatti ho accettato questa collaborazione proprio perché mi ispirava tantissimo, anzi in realtà gliel'ho chiesta io questa collaborazione, a essere precisi, e lei è molto carinissima, quindi sarà appena finirò il 1084, questo sarà il primissimo libro che leggerò. Avrai molte altre cose da raccontarti, però non ci rimane più tempo. Quindi, se sei curioso, ti consiglio di seguirmi, perché presto ci sarà la seconda puntata sulla fantascienza giapponese. Allora, ho molte cose da dirti che proprio ho visto in Giappone, ho scoperto in Giappone come tanti autori, ma ho una pila della vergogna di autori già tradotti in italiano, giapponesi. E di questi anche che ti voglio parlare, quindi continua a seguirmi. Buona lettura e buona conoscenza, ciao!
どうもありがとうございました。
ファンタシンティフィカスト、ポッドキャストdi fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Graham laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Graham keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Graham laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.